13.43 Radio Vaticana in diretta, ancora ben trovati all'ascolto da Antonella Palermo. La disoccupazione non abbassa la testa, anzi per i giovani continua a macinare un record dopo l'altro. Ottobre si è chiuso con un tasso del 12,5%, ancora ai livelli più alti da 36 anni, o meglio dal 1977. Per gli under 25 la quota dei senza lavoro è più che tripla. Siamo al 41,2%. Ancora più forte è stata la crescita degli scoraggiati, coloro che non cercano un posto perché hanno perso la speranza di trovarlo. Ormai sfiorano i 2 milioni. Il mercato del lavoro fa acqua dunque da tutte le parti, neanche i precari riescono a battere la crisi, tanto che in un solo anno il loro numero è sceso di oltre 250.000 unità. Sono dati Istat. Enrico Giovannini, ministro del Lavoro, dice che anche nel 2014 avremo un aumento del tasso di disoccupazione nonostante una crescita del PIL. E ancora, il Mezzogiorno continua a scivolare in basso, perde 333.000 occupati rispetto all'anno scorso, quasi il 57% dei disoccupati qui lo è da più di 12 mesi. Insomma, il quadro non è per nulla incoraggiante. Noi abbiamo in linea Vittorio Pelligra, che insegna economia delle decisioni all'Università di Cagliari e all'Istituto Universitario di Sofia all'Oppiano in Toscana. Tra l'altro è tra gli studiosi del progetto Economia di Comunione del Movimento dei Focolari. Allora, lo ringrazio di essere con noi, gli chiedo subito se la disoccupazione in Italia cresce solo per effetto della crisi economica.
Ma no, l'impressione che è anche più di un'impressione, anche i dati mostrano che in realtà la crisi economica ha accentuato e accelerato un processo che era già in corso, appunto di un incremento della disoccupazione, principalmente dovuta a una fase di transizione che il nostro sistema industriale sta vivendo, appunto da un sistema industriale tradizionale a un sistema basato sul terziario avanzato, e questa fase ha come conseguenza l'espulsione di lavoratori, purtroppo, e che non sono stati riassorbiti, questo sì, un po' a causa della crisi, da nuove imprese che appunto non sono nate. Questo è un po' a causa della crisi, un po' a causa dei mancati investimenti e della mancata innovazione che c'è stata e ci sarebbe dovuta essere in questi anni, proprio in preparazione di questa fase di transizione. Se a questo si associa anche un sistema della formazione, un sistema dell'istruzione come quello italiano, che è obsoleto e sul quale si investe molto poco, diciamo, la combinazione di questi tre fattori produce tassi di disoccupazione così elevati.
Ecco, infatti volevo chiederle quanto, per esempio, per la disoccupazione giovanile possiamo far riferimento come causa ad un sistema di formazione e istruzione da rivedere in Italia.
Ma sì, sicuramente quello è l'anello debole, oltre a una cultura che è poco propensa all'assunzione di rischio imprenditoriale, è tradizionalmente legata ai lavori meno rischiosi, diciamo, c'è una cultura di questo tipo, ma sicuramente il sistema della scuola è un sistema obsoleto, lo vediamo tutti i giorni. È anche difficile valutarlo perché c'è un'opposizione, per esempio, alla tutti i criteri di valutazione standardizzati come l'Invalsi o altre formule di questo tipo, che sono fondamentali come primo passo per la progettazione di interventi di rilancio. Allora, se neanche riusciamo a misurare quanto i nostri studenti riescono ad apprendere, non possiamo neanche capire quali sono i punti deboli e cercare di porvi rimedio. E poi c'è sempre stato, si vedono piccolissimi segni di inversione di tendenza in questo senso, ma c'è sempre stato un cronico sottoinvestimento nella formazione. Basti pensare alla condizione disastrosa in cui sono le scuole fisicamente, cioè proprio gli edifici scolastici.
Certo.
Pochi giorni fa è crollato il tetto di un'aula all'interno di una scuola qua a Cagliari, è stata ferita l'insegnante e solo per questo si è scoperto che su 75 edifici solo 5 hanno l'agibilità. Insomma, questo per rimanere
certo,
alle strutture fisiche. Una situazione simile, mutatis mutandis, c'è anche per quelle che sono le risorse umane, che sono state in qualche modo reclutate attraverso un sistema che non funziona, il sistema della formazione dei formatori, quindi l'università per gli insegnanti è sicuramente da rivedere, i contenuti dei programmi sono da rivedere, quindi qua c'è veramente un nodo chiave sul quale bisognerebbe fare una grande riflessione e rilanciare un progetto, ma da qui a 20 anni, insomma,
riflessione integrata tra l'altro.
Esatto.
Professore, a Vilnius si è da poco conclusa l'Assemblea Generale Europea delle Piccole e Medie Imprese per pianificare e condividere strategie di innovazione. Ecco, in Italia cosa manca per rilanciarle?
Ma un po' lo dicevamo prima, un po' manca la competitività di queste piccole e medie imprese per la carenza di investimenti, e questo dipende anche dall'impresa stessa, nel senso che il livello di investimento dei privati in innovazione in Italia è piuttosto basso. Allora sappiamo bene che la competitività delle nostre imprese non può derivare da una competizione sul costo del lavoro, perché non possiamo scendere giustamente al di sotto di certi standard, per cui possiamo sperare di rimanere sui mercati internazionali solo se puntiamo sulla qualità e sull'innovazione, e questo significa fare grandi investimenti, insomma, che negli ultimi anni non ci sono stati.
Il Papa ha condiviso in più di una circostanza, per esempio proprio nella sua visita a Cagliari nel settembre scorso, la città dove lei insegna peraltro, ecco, ha condiviso la sua preoccupazione per la mancanza di lavoro con toni particolarmente accesi.
Sì, è stato interessante perché il tema è emerso sia nell'incontro con il mondo del lavoro sia nell'incontro con i giovani. Allora, da una parte c'è stata una piena condivisione della situazione tragica a volte legata appunto alla mancanza del lavoro. Il Papa diceva: non sono qua come un impiegato della Chiesa a darvi un contentino, ma sono qua come un fratello, insomma, a condividere con voi questo dolore. E poi però si è rivolta ai giovani dicendo: non siate, non cedete alla dea lamentazione, il che significa che in qualche modo non bisogna farsi bloccare da una situazione che è difficile, e soprattutto bisogna iniziare a passare da quella mentalità del cercare lavoro, io cerco lavoro, al creare un lavoro, perché ormai, come dire, il lavoro non si trova più da solo, bisogna crearlo. E da questo punto di vista anche qui in Sardegna ci sono segnali interessanti, c'è un grande fermento per quanto riguarda i settori avanzati dell'informatica e delle telecomunicazioni, ci sono tante start-up, ci sono tante imprese legate al digitale e anche alla riscoperta dei lavori tradizionali, quindi poi allargando questo discorso sicuramente la soluzione del problema lavoro non è una soluzione di breve periodo, è una soluzione, per questo è importante il coinvolgimento dei giovani, è una soluzione di medio ma anche di lungo periodo, soprattutto anzi di lungo periodo direi, perché per porre le basi di una società prospera, capace di fiorire, bisogna investire oggi in quelli che saranno i cittadini tra 20 anni, i cittadini produttivi tra 20 anni, se no non se ne esce, se no saremo sempre punto e a capo nel cercare soluzioni di brevissimo periodo.
Soluzioni tampone per l'emergenza.
Sì, soluzioni tampone che però appunto in maniera disorganica, in maniera non articolata, con 1000 centri decisionali e di comando, poi alla fine possono anche risultare controproduttive.
Lei alle ultime settimane sociali a Torino è intervenuto proprio sui temi del lavoro e il rapporto allo stato della famiglia oggi. Ci vuole ricordare brevemente cosa è emerso come linea programmatica, ecco, di riflessione nell'ambito ecclesiale a questo proposito?
Sì. No, il punto interessante che è emerso è questo, è proprio la riflessione verteva sul fatto che la famiglia è il luogo nel quale appunto si formano i cittadini di domani, si formano i lavoratori di domani, ma è anche quel luogo nel quale si possono purtroppo riprodurre generazione dopo generazione, anzi accentuare generazione dopo generazione le diseguaglianze sociali, perché nei primissimi anni di formazione dei bambini, quindi addirittura prima dell'ingresso a scuola, si determinano si forma quello che noi chiamiamo il carattere, le abilità non cognitive, che poi hanno un impatto fondamentale sul comportamento di questi bambini diventati ragazzi e adulti e sui loro risultati sia a scuola sia poi nel mondo del lavoro. Allora, quando ci sono degli svantaggi in famiglia, per varie ragioni, non solo per una questione legata al reddito, questi hanno un effetto cumulativo negli anni successivi. Allora, se noi vogliamo intanto dare la possibilità ai giovani di domani di fiorire come uomini, come donne e come, quindi non solo come lavoratori, dobbiamo investire moltissimo in quelle famiglie che hanno bambini piccoli, soprattutto prima dei 6 anni, e questo anche per evitare appunto di riproporre nelle generazioni a venire quelle disuguaglianze sociali molto forti che sono legate appunto agli svantaggi a cui alcune famiglie sono condannate in qualche modo e altre no.
La ringrazio molto per questo suo intervento, Vittorio Pelligra da Cagliari. Buon lavoro, a risentirci e buon avvento.
Grazie a voi, a presto.
E sono praticamente le 13:56 in questo istante. Io mi congedo da voi ricordandovi come sempre il nostro sito www.radiovaticana.va/105. Un buon pomeriggio in compagnia della Radio Vaticana Italia da Antonella Palermo.